Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Kingdom Hearts.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Questo è un episodio che uscirà sotto Natale tra una cosa e l'altra, perché abbiamo voluto tenere le ultime chicche della stagione in caldo per ascoltarsele vicino a un caminetto, e abbiamo un ospite speciale. Il gioco è importante per tantissimi videogiocatori e abbiamo invitato qualcuno che più o meno è della nostra età e se l'è vissuto in una maniera molto particolare, secondo me, e rivissuto ultimamente. Abbiamo uno youtuber, uno streamer, perché in realtà non si definisce così, ma abbiamo Michele Sabakuno Maiko. Ciao!
Non mi definisco neanche youtuber. Io utilizzo termini altezzosi e incredibilmente pacchiani come content creator o YouTube critic. Queste cose qua che mi illudono di poter chiarire subito la mia posizione senza dover passare per il non sono la velina.
Esatto.
Però sì, buonasera.
Già spiegare il solo fatto che noi facciamo un contenuto podcast, in questo caso solo audio, cercando di descrivere i videogiochi, non è semplice.
Però in realtà è qualcosa di estremamente richiesto, cioè prezza poco ogni cosa che faccio è pregna di commenti che mi incitano, con a volte dolcezza, a volte appunto obbligo, al fare podcast, a trasformarli anche in una fruizione audio only. Quindi
guarda, è un media che sta crescendo molto e tu sei anche una persona tantissimo capace con le parole, quindi sicuramente avresti un sacco di seguito. Ti abbiamo invitato qui per parlare di Kingdom Hearts. C'erano alcuni dei videogiochi che hai trattato tu che un po' abbiamo toccato anche noi, ma Kingdom Hearts è stata una scelta che, quando l'abbiamo deciso, io ho visto sempre di più che avevamo qualcosa in comune, anche guardando la tua run fatta in semi-blind, insomma, sì, 20 anni di distanza dalla prima volta che l'hai giocato. È stato molto curioso. Come mai vuoi parlare di Kingdom Hearts?
Perché 20 anni? Allora, perché fondamentalmente, appunto, in base a quello che è la nomenclatura che avete dato al vostro podcast, io tutto posso essere men che enciclopedia del software, dell'opera. Però a livello di esperienza, Kingdom Hearts è una delle colonne portanti di quello che è la crescita di un videogiocatore della mia generazione, perlomeno che abbia la minima affinità con quel tipo di estetica. Se sei il giocatore che vede anche solo i colori e dice ma non lo metterò nemmeno lontanamente nella mia PS2, ok, è giusto che il gusto anche nell'adolescenza, nella crescita, abbia il suo ruolo, ma se sei incappato in quello e toccava anche un terzo delle tue corde, se ne parla dopo 20 anni.
Esatto, eccoci. Una bella cosa, perché abbiamo voluto farla entrare nell'enciclopedia dei videogiochi. Non siamo tanto altezzosi noi a dire guardate, questo gioco è fighissimo, vi diciamo tutto, ma un aspetto molto fondamentale di questo podcast è proprio portare l'esperienza del videogiocatore, cioè far vedere come non ci deve per forza essere nostalgia verso i giochi del passato, ma giocarli adesso e vedere quella che è stata l'esperienza di giocatori di 20 anni fa che avevano una certa età e che adesso ci sono giocatori che hanno la stessa età e vivono altri giochi adesso in una maniera diversa. Beh, quindi avere l'attenzione di esplorare un videogioco lo trovo molto molto particolare, insomma.
La nostalgia è qualcosa di inevitabile, magari non deve essere qualcosa che ti renda parziale o in qualche modo ti corrompa l'esperienza, ma la nostalgia è una delle cose più fighe dell'essere umano in assoluto.
E ora un po' di musica. Il gioco di oggi è Kingdom Hearts, uscito nel 2001, sviluppato dalla Square e pubblicato dalla stessa Square, da Sony e anche dalla Disney. In quello che vedremo sarà un connubio molto interessante che appunto ancora oggi perdura. È uscito inizialmente per la PlayStation 2 ed è un action RPG a tema fantasy.
Una cosa che ti chiedo subito, Michele, è tu avevi sentito parlare di questo gioco prima dell'uscita?
Allora, è una domanda che bene o male mi viene fatta in tantissime interviste, podcast, conversazioni, incontri e in generale su tantissimi videogiochi. Il punto è che la risposta è bene o male la stessa e monotona, omogenea a tutte queste casualità, perché io sono sempre stato un videogiocatore appassionato. Indi per cui, salvo forse una o due volte nella mia intera esistenza di appassionato, di fan, di giocatore, io ho sempre seguito tutto quello che mi circondava, su diverse riviste, outlet e così via, quindi non ho mai avuto sorprese. Cioè io ho seguito tutto di Kingdom Hearts, fin dalla prima comunicazione ufficiale fino al giorno in cui sapevo sarebbe uscito nei negozi.
Ok, allora modifico leggermente la domanda, perché giustamente tu sei uno che ha molto a cuore il videogioco, lo sviluppo del videogioco, il mercato del videogioco, l'hai ampiamente detto. Ma cosa ne pensi del connubio tra Square e Disney? È così tanto un fulmine a ciel sereno come effettivamente io l'ho vissuta?
È inconfutabile che sia così. Al di là di quello che può essere poi crescendo, scoprire che esistono e sono esistite storie del genere nei confronti di collaborazioni, unioni, what if nei fumetti americani, questo è impossibile da correlare a quello che fu l'impatto di vedere queste due completamente inconciliabili major creare una cosa del genere. Tanto che, se vogliamo proprio fare, no, l'enciclopedia, questa è una cosa che bene o male gli appassionati sanno, è ufficialmente concreta come notizia veritiera e affermata che l'opera come concept sia nato per caso. È nato perché, guarda caso, per pura fortuna, coloro i quali potevano permettere l'esistenza di un'idea del genere, di una sinossi di questo tipo, lavoravano nello stesso edificio contemporaneamente, si sono incontrati in un ascensore e hanno avuto questo schioppo d'idea.
Marmellata e burro d'arachidi insieme.
Esatto. Per carità del cielo, in realtà, l'idea di unire e di fare crossover di diverse IP può anche essere intuibile a livello di branding, a livello di commercio, a livello di hype culture e così via. Si può sfruttare, si può ottenere grandi risultati unendo due fandom in uno, ma che lo si faccia funzionare è tutto un altro par di maniche completamente. E ha funzionato, Kingdom Hearts ha funzionato da Dio. Anche se c'è una cosa da dire, in effetti, prima di lasciarvi la parola, non tanto la leggenda di nuovo quanto la fattualità del fatto che, che gioco di parole pessimo, che Sakaguchi comunque intervenne all'interno della costruzione dello scheletro narrativo, aggiungendo quella zolletta extra di Final Fantasy che poi ha effettivamente aiutato il mood.
E infatti io mi ricordo quegli anni in cui è uscito, o comunque stava per uscire, l'hype che c'era dal fatto di sapere che Square e Disney, questi due colossi, stavano collaborando per tirar fuori questo gioco, e anche solo l'idea di quello che avrebbero tirato fuori. Mi ricordo, io ero all'università e ne parlavamo un sacco, bellamente fregandoci nello studio, tra l'altro.
Ma non c'è da escludere l'enorme particolarità che non è più facile accada neanche per la nona generazione in arrivo, che era comunque l'inizio della sesta. Quindi che cosa accade? Che il gap grafico era incalcolabile per il ragazzo dell'epoca, e quindi era vedere in movimento il futuro, indipendentemente dai personaggi che ci fossero.
Nel crossover di questo tipo mi viene in mente uno dei più famosi, che è Smash Bros, Super Smash Bros, che è uscito 2 anni prima però, ed è un connubio però di personaggi in un gioco picchiaduro.
Esatto, quello era un grande classico,
e alcuni dei crossover ci sono stati proprio nei picchiaduro.
Air Gates,
quando la Capcom e l'SNK, insomma, e cose di questo tipo. Ma un RPG che si basa su Disney, che non c'entra niente con l'Oriente o comunque con un mercato nipponico, è difficile che collaborino in questa maniera, e ci sono riusciti alla perfezione, insomma.
Sì, e devo dire anche che come esperienza personale l'hype era talmente alto che è un titolo che mi ha fatto comprare una PlayStation 2 apposta. Io ho visto l'uscita di questo gioco qui, mi sono messo da parte i soldi e l'ho comprato, ed è stato il primo gioco per la Play 2 che ho preso, da quanto ci immaginavamo cosa sarebbe potuto succedere, perché anche l'idea di come avrebbero fuso o collegato i vari mondi Disney, che personaggi, in base a quello che usciva sui giornali, era molto alta.
E ti ricorderai quindi la cover foil, quella che era sbrilluccicosa, diciamo, insomma.
Ah sì, giusto.
Ed era un incantesimo anche quello, eh.
Molto molto bella, appariscente, si vedeva tantissimo, e alla fine l'hanno comprata in tanti, perché si è piazzato al 10° posto alla fine come PlayStation 2, che non è male.
Porca vacca.
Tenendo conto che davanti c'ha molto di Grand Theft Auto, molto di Gran Turismo, c'è solo Metal Gear Solid 2 che è riuscito a superarlo in questa maniera, Final Fantasy 12 che è comunque un prodotto Square, anzi è un prodotto Square Enix, perché è uno dei primi prodotti del passaggio e della fusione che l'hanno portato avanti, insomma. Kingdom Hearts è il primo imbattuto, ha venduto anche molto di più del 2 in questo caso qua, per tanti aspetti.
Ma sono quelli, i titoli PS2 sono quelli,
Square era padrona, insomma, in questo ambiente. Ma una cosa che devo dire a proposito di gameplay, perché Kingdom Hearts è un RPG, ma entrando un pelino, mettendo una puntina per quello che riguarda il gameplay, è presentato molto semplificato rispetto a un altro RPG classico della Square. Perché? Perché deve essere per un più ampio pubblico, per un pubblico più giovane, perché è legato ai mondi di Disney e narrativamente bisogna sapere queste cose della Disney. Lo si vede, insomma, in come vengono trattate le storie dei vari mondi che andiamo ad esplorare, e in un certo senso però mantiene un'architettura bella solida, perché di cose da fare ce ne sono, ma soprattutto di gameplay ce n'è. Semplicemente è tutto quanto dietro le quinte, non ci sono troppi numeri a schermo, ed è una cosa che alcuni puristi del genere che hanno giocato agli RPG dell'era Super Nintendo e PlayStation 1 un po' hanno criticato inizialmente, ma poi, essendo più per tutti, comunque c'è una narrativa forte, c'è tanto tanto altro di gameplay che ti porta a giocarlo questo gioco.
Beh, guarda, il tipo di analisi che possono fare certi tipi di giocatori va anche un pochino filtrata, perché che dir si voglia, onestamente, aprire il menu in game di Kingdom Hearts non è esattamente la cosa più user friendly del mondo.
Ah, vero?
Hai lì tantissimi numeri, tantissime schermate, submenu, equipaggiamenti, oggetti, abilità, passive, per carità del cielo. Se devono fare dei paragoni con i classic RPG, è la mia risposta. Se devono fare un paragone con i precedenti Final Fantasy, non è così tanto diversa la situazione.
Vero?
È vero, spirito, ma cioè, lì c'era la difesa magica, la schivata, c'erano un paio di parametri in più che sono assenti in parte perché qui abbiamo a che fare con un action RPG. Ovviamente ha senso che la schivata dipenda dalla letterale mossa del giocatore e del personaggio attraverso lui, piuttosto che un tiro di dado, diciamo. Però contemporaneamente sì, è stato semplificato in alcune idee di game design, ma Kingdom Hearts è tutto fuorché il gioco per tutti a tutti i costi. Cioè, ha le sue magagne high tech che sono solo presenti in Kingdom Hearts 1. Cioè, la parata che ti dona punti esperienza se fatta nel momento giusto, nel modo giusto, è solo presente lì. Anzi, paradossalmente, è più per tutti, è più semplificato in alcune idee quello che è stato il futuro del franchise. Quando hanno automatizzato alcune cose, vedi un Birth by Sleep o un Kingdom Hearts 2 che hanno avuto la scena d'animazione più importante che la tecnica in alcuni punti. Però, sotto questo punto di vista, Kingdom Hearts 2 ha avuto anche uno sviluppo verticale del combat system che lo ha reso incredibilmente preciso, profondo e hardcore per tutti coloro i quali apprezzassero quel tipo di sistema. Però non era esattamente il gioco che faceva le cose per te Kingdom Hearts, anzi era legnosissimo, è invecchiato male Kingdom Hearts 1.
E infatti una cosa che si nota subito è che è invecchiato male per tanti aspetti, la telecamera che è
terribile,
non movibile, e effettivamente è un'innovazione che arriverà dopo e che nella saga poi di Kingdom Hearts diventa standard, e è proprio una qualità della vita che non abbiamo ancora in questi giochi per PlayStation 2. E giustamente hai detto una cosa molto importante, che questo non è un gioco per tutti, perché sì, io l'ho espresso male prima, nel senso che è fatto con la marchetta Disney, nel senso che c'è l'elemento Disney che l'ha reso internazionale, non semplicemente una cosa giapponese per appassionati, per i vecchi otaku che c'erano nel 2000, che erano ancora veramente una nicchia,
ma certo,
molto 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 piccola, e l'ha reso internazionalizzato con questi personaggi molto conosciuti anche semplicemente da chi non è neanche appassionato di videogiochi.
No, ma Kingdom Hearts ha venduto prima di tutto per l'estetica, i loghi, che non per la sostanza, è ovvio.
E aggiungerei infatti che col fatto che io in quel periodo lì venissi da i giochi di ruolo, quelli a turni come Final Fantasy 7 e altri, non mi sono mai aspettato, guardando il gioco e dopo averlo giocato, Kingdom Hearts, ho provato a immaginarmi una sua versione a turni, quindi al classico JRPG. Non riesco a immaginarmi un bel gioco, perché
no, beh, dai.
È talmente colorato, action.
Sì, ah sì, però se ci pensi,
in quel senso lì dico, sarebbe comunque stato un bel gioco. Però anche rispetto al fatto che, essendo Disney, deve essere appetibile per uno spettro più ampio di giocatori, anche nuovi e anche più giovani, la scelta è stata azzeccatissima, perché è molto coinvolgente. Il fatto che sia anche molto colorato, il design che hanno creato si sposa molto bene con il gameplay, con la giocabilità che gli hanno dato. Sono contento che abbiano fatto questa scelta, perché a turni avrebbe sicuramente accontentato un certo tipo di giocatori più classici, però in questo caso qua se la sono studiata bene.
Ah no, ma in realtà sicuramente avrebbero potuto costruirci sopra un combat system a turni senza troppi problemi, specialmente con quello che può essere l'identità di abilità uniche di ogni personaggio Disney, semplice costruircele intorno. Però anch'io sono contento, la scelta scelta che hanno fatto è stata veramente caratterizzante, quindi ottimo, sì sì.
Vedi un'altra cosa, ad esempio, dei canoni dei JRPG che vengono stravolti o comunque incanalati perché ci sono, non sono quelli di maggioranza. Uno di questi è il party, perché negli RPG, solitamente JRPG, hai un party composto da tante personaggi,
sì.
Ne comandi 3-4 a seconda di quello che è lo standard e poi durante l'avventura ne fai sempre di più. In questo caso c'è molto più focus al trio di protagonisti, e non ho usato questa parola con difficoltà perché è una parola che viene ripetuta tantissimo ed è un elemento proprio del gioco, che sono appunto Sora il protagonista, Paperino e Pippo, con tutti i meme che ci sono, sì, stati fatti dietro, perché è un trio veramente fantastico, e poi una serie di personaggi che sono delle guest, un po' e tornando a fare quello che era il paragone con quello che facevano i giochi picchiaduro di incontri, gli Striker che c'erano in alcuni giochi in cui tu avevi il tuo party, mi viene in mente King of Fighter che ha fatto questa cosa qua, hai il party di 3 persone e poi hai un quarto personaggio che però è solo uno Striker, non lo puoi usare ma può venire in tuo aiuto per fare qualcosa. Più o meno i personaggi Disney che vengono aggiunti, che troviamo, la bestia o Ariel, chi possiamo usare ancora, Aladdin eccetera, li possiamo mettere ma sostituiscono uno del trio in quel caso lì,
certo,
ma è solo temporaneo, funziona solo nel mondo di cui fanno parte.
È una particolarità che ha reso molto più comprensibile il gameplay per chi non fosse di quella scuola. Ecco, tu eri Sora,
che da un punto di vista ha limitato molto la personalizzazione della partita, perché uno pensa solitamente, anche semplicemente su Final Fantasy VII, per prendere uno che è molto famoso e che abbiamo trattato, c'è quel momento in cui da usare Cloud come protagonista diventa usa chi vuoi nel tuo party e quindi te lo puoi personalizzare un pochino, ma andando ancora più indietro c'erano personaggi che erano proprio specifici, anche semplicemente il primo Final Fantasy dove c'è il personaggio definito dalla classe o dal lavoro che svolge. In questo caso qua Sora lo vai a personalizzare proprio nel tutorial iniziale.
Sì, sì, ma in realtà quello che è successo con Kingdom Hearts è stato il trasformare la iniziale costruzione parametrica di un personaggio in una poesia, in una sorta di introspezione animica di quello che è il giocatore prima di tutto, perché fa domande al giocatore. Tu non conosci Sora come individuo, non ti viene presentato come tale, e anzi tu in realtà esplori il suo cuore, la sua anima, nel mentre costruisci le rotaie sulle quali in realtà si andrà poi a sviluppare la tua storia a livello parametrico, perché quanto livellerai, quando livellerai, con quale bonus alle caratteristiche, sei in difesa, magia o forza, eccetera eccetera eccetera. Quindi in quello sono stati bravi,
anche perché sono riusciti a legare tutta questa parte di parametri senza dirteli, perché se tu vai a vederti le guide ti trovi tutte quante le abilità nell'ordine che vuoi, ma non è che ti dicano che la scelta che stai facendo ha delle conseguenze dal punto di vista di gameplay, ma ti dicono proprio dal punto di vista dell'anima, di come lo stai vivendo. Il fatto di scegliere la spada e lo scudo e lo scettro,
sì,
non ha una conseguenza che ti viene spiegata, cioè ti dicono hai scelto la spada. La spada solitamente è associata con l'attacco, lo scudo è solitamente la difesa, lo scettro è solitamente la magia.
Certamente.
Per chi ha i canoni del fantasy e dell'RPG, però in sostanza non lo vedi fin quando non giochi effettivamente e vedi come crescono le statistiche,
sì,
e al secondo replay, quindi finisci il gioco e poi se vuoi riprovalo da capo con un'altra situazione per vedere quali sono i cambiamenti. Se vuoi farlo, perché tra l'altro c'è una scelta che viene fatta al giocatore, il giocatore sceglie quello, non è che la volta successiva va a prendere,
certo,
qualcosa di diverso, perché non sarebbe a suo agio in un certo senso, o si mette in gioco.
Ci sono poi ovviamente, proprio in base al fatto che è un gioco ben equilibrato e ben strutturato anche nelle sue componenti più hardcore, comunque tu hai delle effettive modifiche concretissime a quello che poi è il percorso per fare certe sfide e certi exploit di gameplay per chi vuole ottenerli. Quell'abilità prima rispetto all'altra ti cambia quel tipo di percorso per ottenere quella sfida più semplice di quanto non sarebbe stata, eccetera eccetera eccetera. Non è flavor, non è estetica o narrativa, è vera e propria meccanica di combattimento che ha delle conseguenze macroscopiche su tutta la run, quindi niente male.
Abbiamo parlato di Sora come il protagonista di questo gioco. Spieghiamo un attimo chi è, perché da un gioco come Red Disney mi ricordo che c'era anche un po' di dubbio su chi sarebbe stato il protagonista prima che uscissero le prime immagini. Quindi hanno creato un personaggio, questo Sora originale, apposta per questo gioco, in modo da non scontentare nessuno, perché magari usando un personaggio preesistente si sarebbe spostata l'attenzione su una particolare storia che tanti sanno già dell'universo Disney o dell'universo Square. Quindi la scelta è azzeccata e giustamente, essendo un personaggio nuovo, secondo me ti trovi anche a relazionarti di più sulla sua storia, perché come noi, come giocatore, almeno questa è l'impressione che mi aveva dato, l'inizio in cui lui con i suoi amici vuole uscire dal suo mondo per scoprire tutto il resto è proprio la scoperta anche di questo gioco, sapere cosa si annida in tutti gli altri, tutti i mondi diversi che questo gioco ti mette a disposizione.
Assolutamente d'accordo.
Guarda, come impianto, quando Sora viene presentato con questa estetica che richiama molto un personaggio non Disney ma Square, e si vede chiaramente per come è disegnato, con delle proporzioni che non sono propriamente Square invece, perché ha questi piedoni giganti ed è un pochino più piccolo, sta sempre chinato, non è mai ritto sulla schiena Sora in tutto il gioco, tranne nelle cutscene quando parla con gli altri personaggi, ma in gioco è molto basso. Viene sottolineato ancora di più nella fase proprio di tutorial, dove abbiamo queste stanze completamente nere in cui abbiamo solo lui, quindi non abbiamo nessun riferimento Disney tranne quello che è l'ambiente, perché sotto abbiamo le vetrate con le principesse Disney, quindi abbiamo il primo collegamento tra luogo Disney e personaggio Square, e pian piano cominciamo ad andare in quella direzione lì fino ad arrivare poi a quelle che sono l'isola del destino, che è un luogo molto familiare per la Square perché è popolato da personaggi, alcuni originali ma molti sono di Final Fantasy X, che è il Final Fantasy più vicino a noi, sì, alla data di uscita.
E poi c'è Selfie, così, perché sì.
E c'è Selfie, giustamente. Quindi uno ha questi personaggi che sono leggermente diversi da come sono apparsi in altri giochi e comincia a vivere questo mondo che è l'isola del destino, che è un'isola tutorial fondamentalmente, ma non è come tale, nel senso che ha un senso l'isola del destino, ha un enorme impatto sulla storia.
Beh sì, molto di più nei sequel, però in realtà anche in Kingdom Hearts 1 gli hanno dato un ruolo di inizio e fine, che è importante.
Esatto. Pensando a Kingdom Hearts 1 a sé stante, c'è questo viaggio che parte da lì e finisce lì, perché arriviamo e ritorniamo dall'altra parte della porta o dall'altra parte dello specchio, usando
sì,
termine di Alice, perché ci ritorniamo. E quindi c'è questa ciclicità solo in Kingdom Hearts 1 che chiude quella trama lì, che poi nei capitoli successivi viene espansa con prequel, sequel, eccetera, eccetera.
Con un gran bel bordello, sì.
Ma noi ci stiamo concentrando puramente qua intanto.
Sull'inizio dell'avventura mi viene sempre sorriso quando ci penso, perché come abbiamo detto, Sora con i suoi compagni Riku e Kairi vuole lasciare l'isola, le isole del destino, per scoprire altri mondi. Fatalità, nel momento in cui hanno costruito, quindi sono pronti al viaggio, la notte prima succede il fattaccio.
Assolutamente.
Come il classico, siamo pronti per, e allora c'è l'imbecco di trama e quindi vengono attaccati da queste creature di tenebra che scopriamo sono gli Heartless, e quindi nel più classico degli inizi viene distrutto tutto subito, quindi i piani dei nostri amici sono già messi in difficoltà dall'inizio.
Anche se allo stesso tempo è esattamente ciò che permette loro di metterli davvero in moto.
Eh sì.
Perché è quello che li porterà fuori dall'isola.
Esattamente, perché quello che succede è che proprio in quel tempo lì, all'interno dell'isola c'è una stanza particolare, una grotta, che è chiaramente un luogo dove si trovano i tre ragazzi e disegnano sulle pareti cose che tra l'altro sono dei piccoli spoiler per il futuro, perché ci sono dei riferimenti a tantissime cose, e c'è una porta. Questa porta è una porta senza serratura, senza maniglia, quindi teoricamente non si può aprire, e Sora ha un incontro con un personaggio oscuro, vestito tutto bardato, con questa voce molto profonda, tra l'altro. Io adoro il doppiatore di questo personaggio qui.
È fantastico.
Che appunto dice che i mondi sono stati collegati ed è quello che è il vero motore di tutta quanta la trama. Cioè il gioco parte perché in realtà sarebbe stato, se non fosse successa questa cosa, immaginando in un ipotetico, Sora, Riku e Kairi prendevano la zattera, andavano per mare e facevano probabilmente il giro del mondo e ritornavano all'isola, perché non so quanto effettivamente c'era.
Sì, esatto, trovavano altro dell'arcipelago ma si attaccavano un po' al tram, esatto.
Una specie di zattera simulator.
Esatto, sì. Diventava Wind Waker. E invece appunto questo personaggio che dice che i mondi sono stati collegati è il vero motore della vicenda, che poi porterà a questo crossover, e sta dicendo al giocatore: guarda che se i mondi sono collegati visiterai altri mondi. Ti sta dando proprio lo zuccherino per dirti adesso arriva il bello. E dove finisce Sora, Riku e Kairi? Con una mossa grossa che questo gioco farà tantissimo, perché voi non lo sapete, ma Kingdom Hearts non ha transizioni.
Esatto.
Ha una grossa difficoltà a descrivere come si spostano i personaggi, ma vediamo Sora che appare in questo mondo che scopriremo chiamarsi la Città di Mezzo o Traverse Town, che secondo me non è proprio una traduzione corretta, Città di Mezzo, perché Traverse Town è proprio la città di...
Sì, di transizione.
Chi la attraversa, chi ci è arrivato per caso. Questa è una città, è un mondo particolare, diverso da tutti quanti gli altri, perché è dove finiscono i personaggi che hanno perso il proprio mondo, e quindi sarà popolato da tantissimi personaggi diversi, molti dei quali sono molto conosciuti, perché dopo aver visto personaggi di Final Fantasy 10 cominciamo a vedere personaggi di Final Fantasy 8, in questo caso, e anche del 7, perché troviamo
tanti del 7, sì.
Esatto, troviamo Yuffie, troviamo Sid, troviamo Sid. Leon.
Sì, vabbè, Squall, chiamiamolo che, per
esatto, che
Dio.
Si fa chiamare Leon. Così perché è...
Che sfigato, santo Dio, Leon.
È un personaggio particolare e ha un design molto diverso da quello che è nel gioco Final Fantasy 8, con i capelli lunghi, un po' diverso, un po' aggiornato, mentre ad esempio Yuffie e anche Sid sono molto più simili alle loro versioni.
Tantissimo, sì.
Loro versioni nei giochi originali, più in Final Fantasy 7 che ovviamente nel remake che uscirà dopo, ma anche nel film stesso.
No, vabbè, ma Advent Children è una cosa completamente diversa, con cui poi semmai si interfacciano i design che troviamo in Kingdom Hearts 2, ma neanche poi tanto. Fondamentalmente, nel momento nel quale arrivi a Traverse Town e sviluppi l'idea di quello che ti aspetta, ecco, quello è uno dei momenti più incantevoli di Kingdom Hearts, che difficilmente è stato davvero in qualche modo ripreso da alcun sequel, perché appunto tu arrivi a Traverse Town, qualcosa che già ti contestualizza il disastro che sta avvenendo in questo multiverso, chiamiamolo così, anche se in realtà è un universo singolo con multipli mondi, e hai all'interno di un'evoluzione grafica che rispetto alla PlayStation era completamente ineffabile la possibilità di muoverti, saltare, parlare, aggrapparti alle sporgenze, che in un gioco di ruolo giapponese è molto molto di sorpresa, sì, rispetto a quello che magari sembra la normalità di un platform, specialmente quando poi attraverso le abilità passive che sbloccavi di mondo in mondo potevi rivedere alla, adesso non chiamiamolo Metroidvania, però ecco, ti permetteva di raggiungere altezze, cavernuzze nascoste, porte inaccessibili che prima appunto erano tali, ed era sempre continuamente coccolata questa sensazione dal fatto che bene o male non eri in procinto di vedere qualcosa di completamente sconosciuto, bensì eri curioso di scoprire qual è il prossimo mondo di un universo narrativo e comunque branding, chiamiamolo così, che mi ha cresciuto la Disney. E il fatto che i personaggi di Final Fantasy avessero perso il loro mondo già ti metteva delle idee in testa. Kingdom Hearts in ogni parte di quella che è effettivamente la Città di Mezzo ha sempre permesso di fare una cosa diversa, e lì puoi craftare equipaggiamenti, e là puoi ottenere le summon, e laggiù invece puoi allenarti. Era veramente una sorta di gigantesco hub, che poi di hub non aveva in realtà granché, perché il gioco non è tornare a Traverse Town, per quanto tu lo faccia, è un sbloccare, o meglio in realtà bloccare i mondi affinché non potessero essere troppo sbloccati dall'antagonista, che è quello che voleva fare, rubare il loro cuore. Veramente qualcosa che ha creato un sistema che magari sembra essere la base dell'avventura del gioco oggigiorno, come quello che è sempre stato anche nella precedente generazione, ma i livelli di Kingdom Hearts erano micromondi con delle trame, personaggi e umori diversi, i quali tutti in Kingdom Hearts 1, questo, tutti portavano avanti la trama principale. Spettacolare, bellissimo.
Proprio l'atmosfera che ciascun mondo ti dà, che si vede dappertutto nella musica, ovviamente, perché Disney fa della musica, dello score, suo cavallo di battaglia, ma proprio anche in quella che è la grafica, i personaggi che cambiano, gli stili che cambiano effettivamente, ma anche i nostri stessi personaggi che si vanno a adattare al mondo dove stiamo arrivando. Tornando a parlare della Città di Mezzo, io l'ho vissuta la prima volta che ci sono arrivato. Io sono uno che vede tanto l'assieme dei videogiochi, nel senso, ho una visione proprio di assieme, mi aspetto che il gioco abbia quella durata lì dall'inizio, ma proprio perché di indole mia sono fatto così. E cosa ho visto? Quando sei all'isola del destino è il tutorial, perché sei con la spada di legno, sei un ragazzino. Sora all'inizio è veramente stupido nel dire le cose, lo è molto all'interno del gioco in quello che dice, ma è proprio l'essere naive, l'essere ragazzino che si fa influenzare, ma che ha anche delle risposte molto istintive, cosa tipica della narrazione giapponese per quanto riguarda i ragazzini. Basti pensare a come Goku, come Naruto, come tutti i protagonisti degli shonen esistenti.
Sora però buona parte in Kingdom Hearts è solo the good guy,
In Kingdom Hearts 1 è puramente quello. Perché? Perché la personalità gli viene un po' completata dagli altri due. Comunque, tornando al discorso che stavo dicendo, l'Isola del Destino tutorial, quando arrivi alla città di mezzo hai quel salto e maturità dal punto di vista gameplay, perché veniamo a conoscere Paperino e Pippo. Paperino e Pippo che arrivano da un altro mondo, perché arrivano dal mondo di Topolino tramite cutscene, perché ci sono diverse cutscene all'interno della prima fase in cui ci mostrano che cosa succede. Re Topolino è sparito, ha lasciato una lettera e ha incaricato Paperino e Pippo di trovare un possessore del Keyblade. E qua veniamo a, dal punto di vista dell'explanation, della spiegazione di quella che è la nostra missione, abbiamo questo salto in avanti che ti dà molto. Ok, visiterò i mondi e farò cosa? Qua ti cominciano a definire cosa dovrai fare nei vari mondi.
C'è da dire una cosa, volevo aggiungere su Traverse Town, è che, come dicevi, è l'hub principale di gioco o comunque la base di partenza delle missioni, però sia col fatto appunto che sbloccando le varie abilità passive puoi sempre, ogni volta che ci ritorni, è un'esperienza a suo modo diversa. Mi riprendo anche col fatto che Alessandro ha detto della colonna sonora, che proprio il tema molto calmo di Traverse Town, io l'ho vissuta più come zona sicura ma molto accogliente, molto tranquilla, in cui non è magari una città noiosa che devi solo andare a fare rifornimenti, ma proprio è stato ben caratterizzato questo mondo per quanto sia originale, quindi un punto di partenza. Trovo interessante quello, nei pochi mondi che sono stati creati appositamente per questo gioco fuori dalle licenze Disney e Square ci hanno creduto veramente tanto e funziona bene. A parte la musica cambia solo durante i combattimenti, quindi diventa più action, il tema principale sì, ho trovato quello molto molto accogliente,
sì, sì,
e comunque
certo,
c'è sempre roba da fare, non è semplicemente un tornare, andare nei negozi e parlare con la gente.
Tieni conto che noi siamo soli e casa per noi era un'isola che non abbiamo più. Traverse Town diventa la nostra casa,
sì,
effettivamente, un posto in cui ritornare. Non ci abbiamo genitori, non ci abbiamo nessuno, non ci abbiamo neanche i nostri amici, perché non abbiamo detto, ma Sora, Riku e Kairi vengono separati e siamo arrivati qua da soli, senza nessuno, e vengono sostituiti, e uso questa parola perché ha molto senso all'interno della trama, da Paperino e Pippo.
Sì, i tre protagonisti sono fondamentalmente sfere del drago, schizzano via in mondi diversi per ragioni diverse.
Qui mi piace che abbiano mantenuto caratteri di Paperino e di Pippo, classici Disney, quindi gli hanno dato comunque una rivisitazione da gioco di ruolo, hanno comunque un po' di epicità ai loro personaggi, però mi piace che comunque mantengano la frivolezza, Paperino che si arrabbia e che non si fida.
Ah certo!
Pippo invece il buonaccione. Si intrecciano bene, e Sora in questo caso qui è come una specie di Topolino, perché mi vengono in mente i classici Disney di Topolino, Paperino e Pippo che facevano le loro cose, erano cacciatori di fantasmi, pompieri, e quindi si intrecciavano bene le personalità.
Non per niente c'ha le scarpone giganti come Topolino.
Sì. C'è anche a dire che Disney avrebbe tagliato gli alluci, avessero modificato i loro personaggi troppo.
Me lo immagino un Pippo con la personalità di Squall, sarebbe stato un po' snaturato.
Esatto.
Beh, basti pensare anche a, citando un cartone animato uscito credo in questi anni qua o forse un po' prima, di Topolino che diventa cattivo. Mi ricordo che se ne parlava nei telegiornali della prima volta che Topolino diventa cattivo. Adesso non mi ricordo il nome specifico del media, destava scalpore già al tempo. Il fatto che fai uscire dai binari un personaggio non è che sia proprio una cosa che Disney fa tanto spesso.
No,
insomma.
No.
Un'altra cosa che viene fatta all'interno di queste scene, sia nelle Isole del Destino sia alla Città di Mezzo, sono quelle che sono le scene tipiche in realtà dei cartoni Disney, e sono le scene in cui ci sono i cattivi che parlano tra di loro. L'abbiamo visto in tutti i classici Disney esistenti, scene in cui il cattivo con il proprio sottoposto, e abbiamo una scena molto in ombra in cui vediamo e intravediamo quelle che sono le silhouette dei personaggi che parlano, ma cominciamo a riconoscerli dalla voce.
Esatto, in questo caso è un'introduzione che è fatta consapevolmente con il fatto che il giocatore possa e debba quasi riconoscere l'aspettativa degli antagonisti Disney, che sono iconici ovviamente, e il vederli parlare fra loro, cosa che tra l'altro, escludendo l'organizzazione 13 dei successivi capitoli, non vedremo mai più in Kingdom Hearts, che rende il primo particolarmente speciale, concreto e bello denso con la sua storia originale, è che loro hanno un'introduzione che li rende partecipi alla storia di Final Fantasy, cioè alla storia originale di Kingdom Hearts da parte di Square, rispetto rispetto agli inciuci che hanno già nei loro stessi mondi, che sono invece quella Disney. Ed è una cosa che ha sempre incantato enormemente, tanto che infatti ogni mondo aveva la sua microstoria che bene o male ti introduceva alla proprietà intellettuale, ti dava le regole di quel mondo che erano diverse ciascuna delle volte, ti andava ad approfondire persino questa sorta di linguaggio da prima direttiva di Star Trek, nella quale i nostri protagonisti tramite la magia di Paperino dovevano fondersi con quello che era l'estetica del mondo proprietario in cui stavano andando ad avventurarsi, perché altrimenti sarebbero stati riconosciuti come esterni e non doveva succedere. Altra cosa che il franchise si è completamente dimenticato. Insomma, ti andava a creare una serie di sorprese, anche solo di aspettativa del design che non saresti andato a vedere con i tuoi occhi, che rendeva esplorare lo spazio tra i mondi che era stato trasformato una volta uscito da Traverse Town, infatti, in un altro minigioco. Quindi ti buttava gameplay anche in quelle invisibili a livello di narrativa, transizioni, perché si passava dal minigioco ai mondi, e in generale quando qualcuno si teletrasportava da una parte o dall'altra non avevi minimamente il contesto del come o del perché. Però ecco, fondamentalmente tra un mondo e l'altro avevi la Gamiship. La Gamiship era un minigioco complesso, strutturato come erano magari i vecchi R-Type, i vari horizontal o vertical shooter, solo che era in 3D e aveva delle regole, e aveva delle parametrie, aveva degli unlock, aveva dei punteggi. Era veramente una cosa che ti faceva inaspettato, ecco.
Quella è una sezione arcade che viene messa in un gioco RPG ed è stupendo, estremamente bello, perché molto spesso nei JRPG, soprattutto in cui non hai un hub centrale ma solitamente hai una città e poi c'è un albero che ti blocca per andare, arrivare alla prossima città, allora ok, tagli l'albero e vai alla prossima città e poi vai a quella dopo, quella dopo, quella dopo, e poi sblocchi metodi di viaggio più veloce, cominci a volare, hai le navi eccetera eccetera, quindi puoi girare il mondo, ma lì il focus è girare il mondo. Quando hai più mondi, come in questo caso, devi renderlo interessante, e l'hanno reso veramente molto bene con una Gamiship e questa sezione arcade che non ti fa pensare, dici ok, adesso abbiamo fatto un sacco di trama, un sacco di gameplay, voglio rilassarmi e andare a distruggere un po' di cose alla Air Carrier, o comunque quelli che erano i giochi figli di tutta una serie di shooter verso avanti, verso lo schermo, che ti danno questo 3D molto molto bello. E a rivederlo, la Gamiship è importantissima proprio perché è integrata, ha un senso anche la Gamiship e tutto quello che troviamo.
Ti giustifica la possibilità e i motivi per i quali i mondi si sono separati.
Ci vuole un'attenzione particolare per legare una parte di arcade che serve a quello, comunque legarla alla trama, che è veramente una chicca.
Per non parlare anche del design, perché la Gamiship potremmo personalizzarla, ma letteralmente da zero, perché essendo fatta di cubetti, noi potremmo, coi cubi che troveremo nella storia, potremmo personalizzarla. Quindi sì, la fase arcade, ma c'è anche una fase di preparazione in vista dell'arcade, per la nave più veloce con un sacco di cannoni.
Magnifico.
Ed è un'esperienza di gioco unica, perché sei quasi certo che non avrai la stessa Gamiship di un altro giocatore che ha giocato a casa sua. Quindi l'unicità della Gamiship è geniale sotto quel punto di vista lì, e anche il fatto che sia gestita dai due fornitori che sono Chip e Chop, e Geppetto che ti dà i blueprint, ti dà i progetti delle varie Gamiship già prefatte, è solo un valore aggiunto.
Ritornando un attimo sulla scena, quella in ombra, e ritornando a come l'ho vissuta io proprio, il discorso che dicevo prima di avere l'orizzonte da raggiungere, in questo caso in quella scena si riconoscono le voci di Jafar, di Ursula, di Uncino, di Ade, del Bao Bao, il mitico Bao Bao che viene sottovalutatissimo da molti purtroppo, e di Malefica. E quindi già conoscere questi sei personaggi ti dice ok, ci saranno sei mondi, ci saranno questi mondi qua più o meno da esplorare. Infatti molti dei mondi di questi personaggi li andremo a esplorare, non tutti perché ci sono motivi di trama in quel caso lì, però l'ho trovato molto interessante come già ti dica più o meno, senza che tu abbia visto trailer del gioco eccetera eccetera, ti dice più o meno dove andrai a parare.
Gli antagonisti che parlano sono comunque tutti, esclusa Malefica, mondi che esistono. Comunque Malefica è una sorta di capo dei cattivi che prende la parte di essere il cattivo Square prima del colpo di scena.
Poi Malefica, essendo della bella addormentata nel bosco, c'è Aurora all'interno del gioco per un'altra ragione completamente, quindi mettere il mondo della bella addormentata nel bosco non sarebbe stato neanche fattibile secondo me, perché pensando a quella che è la narrativa di quel film non si sposava bene, o comunque sarebbe stato difficile secondo me adattarla a questo genere di situazione, proprio per come è costruito la bella addormentata, tutto lì. Non per dire che è una brutta storia, è una bellissima storia, solo che non è così facilmente adattabile come altre, perché in altre alcune sono state adattate perfettamente, in cui viviamo vediamo praticamente quello che succede nel film relativo, con ovviamente l'introduzione di Paperino, Pippo e Sora, che sembra che proprio buchino lo schermo e facciano parte della trama. Altre volte sono stati messi dopo la vicenda, o addirittura prima della vicenda.
Però diciamo che la bella addormentata nel bosco, con quello che sono le regole di Kingdom Hearts, intese come empatia del cuore e il cuore stesso avere uno spazio concreto e pragmaticissimo all'interno, non tanto del corpo quanto dell'entità, che puoi anche chiamare persona, con quello che accade a Aurora e la puntura e il coma, chiamiamolo così, eccetera, avrebbero potuto tranquillamente inserirlo e costruirci intorno una forma di allegoria o anche solo segreto di Malefica per comandare i cuori. Però
l'unica cosa strana che io vedo da questa cosa è che la bella addormentata nel bosco ha dei salti temporali molto grossi,
che
capito, tu allora prendi solo una sezione di quel del film.
Era un po' un pasticcio, esatto.
Ci sono tanti salti narrativi e quindi un po' un buco, a meno che non metti viaggi temporali
poi Kingdom Hearts ha deciso che non era così un problema e ha deciso di essere egli stesso autore di questi salti temporali e completa follia cronologica degli eventi. Nei sequel però l'originale è santo.
Il primo mondo che andiamo ad esplorare è il Paese delle Meraviglie. Secondo me anche l'ordine in cui si affrontano i mondi ha un significato, perché il Paese delle Meraviglie non è il mondo che ti aspetti, perché il cattivo non è tra quelli, ed è un mondo che non è troppo vicino a noi, ma è abbastanza lontano, perché stiamo parlando di un classico Disney di un bel po' di tempo fa, ma è anche un mondo giocoso, colorato, pieno di personaggi, in cui vediamo però anche lì una fetta abbastanza ridotta, perché facciamo solo la parte che è la corte della regina di cuori, con un elemento che ti dà molta spiegazione e comunque ti dà molte regole, che è lo stregato, che continua ad apparirti e quindi non deve neanche giustificare il fatto che appare dal nulla, perché è lo stregato.
Esattamente. Sì, sì, ma in realtà ti introduce anche a quello che è il level design di Kingdom Hearts 1, che è super platforming, super denso, mondi non troppo grandi, anzi, ma incredibilmente densi di strutture su cui saltare, piccoli minigiochi di platforming per raggiungere certi obiettivi che poi si sviluppano nelle abilità passive che ottieni magari in quello stesso mondo e così via. Funziona, poi magari appunto anche in questo Kingdom Hearts potrebbe non essere invecchiato bene, per carità del cielo, però rimane il fatto che nelle sensazioni che ti offre stare in un ambiente che prima hai solo visto al cinema o immaginato è comunque incantevole, specialmente quando interagisci con dei trope e dei personaggi che però poi per forza di cose hanno a che fare con qualcosa di nuovo, che è la storia di Kingdom Hearts, e l'ho apprezzato tantissimo all'epoca, continuo a farmelo piacere tanto 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 ancora oggi.
Come ho detto prima, nella storia di Alice cade nella tana del bianconiglio, lo insegue, fa tutta quanta una sequenza di eventi che la portano alla corte della regina. Noi facciamo esattamente la stessa cosa, arriviamo nella tana del bianconiglio, lo inseguiamo, ritroviamo la serratura, e qua c'è la prima grande serratura che c'è proprio in Alice, la serratura parlante, che sarà uno dei temi fondamentali del gioco, le chiavi, le serrature. Noi abbiamo una spada a forma di chiave, quindi è il tema fondamentale del gioco, e il fatto di aver trovato l'unico personaggio che c'entra con le chiavi nel mondo Disney è il collegamento. Io l'ho trovato molto importante il fatto che uno dei primi personaggi Disney con cui parliamo sia proprio una serratura.
Molto azzeccato.
E quindi c'è sempre questo tenerti per mano, darti da una parte lo zuccherino dell'aspettativa del futuro, ma dall'altra coccolarti comunque con cose già conosciute, perché rifà più o meno la stessa scena con lui che è semi addormentato, ti dice di prendere il dolcetto che ti fa diventare più grande e più piccolo, quindi rifai le stesse cose che fa Alice e in certo senso la insegui nel suo viaggio fino ad arrivare alla regina.
È una bella formula che diventa poi macroscopica all'interno di quello che è il viaggio di Sora.
Vedendo quello che è il percorso narrativo all'interno di Alice, giusto per soffermarmi su quello che succede, noi alla fine dobbiamo salvare Alice, perché Alice è sotto processo, dobbiamo trovare quelli che sono gli indizi, e quindi qua c'è la parte di gameplay puro, che andiamo in giro a cercare le prove per poterla scagionare, ma alla fine andrà tutto quanto in cacciara, perché come sapete la legge per la regina di cuori è un po' farloca, o meglio decide sempre lei. E dopo diversi combattimenti e battaglie boss che sono anche abbastanza carine secondo me, le primissime, riusciremo a portare a termine questa trama, questo sottomotore di gioco, per poi andare a chiudere il mondo. Giustamente tu l'hai detto prima, cosa vuol dire? All'interno di ogni mondo c'è una serratura che è nascosta da qualche parte, in questo caso è proprio la serratura parlante, ce l'ha nella bocca, e Sora ha questo Keyblade che gli permette di interagire con tutte le serrature. Già solo il fatto che abbiamo le casse di gioco che possono essere aperte bussando col Keyblade che le apre, e questa è una chicca di animazione, ma che ti dà significato al fatto di avere quest'arma molto particolare. E con questo Keyblade riesce a chiudere il mondo. In quella maniera lì hai salvato il mondo e ne salveremo tanti altri. Lo scopo del gioco è proprio, come ti viene presentato, viaggiare per i mondi e andare a chiudere queste serrature. È una delle tante cose che si possono fare, ma quella ha una funzione proprio di trama.
Sì, infatti appunto la cosa molto piacevole di quello che è stato dare iconicità assoluta all'equipaggiamento del protagonista, e non solo tra virgolette, comunque questa sorta di prescelto che ha il Keyblade fra le mani, comunque si lega fortemente allo spirito della narrativa, che è appunto avere a che fare con serrature, le quali hanno un ruolo in ciò che è stato il disastro cosmico che ha causato l'avventura fin dall'inizio, che poi, come sempre in quello che è JRPG classico, si tradurrà in un incredibile evil plot che aveva fin dall'inizio una certa intenzione, che non necessariamente ha avuto le conseguenze volute, ma che condurrà infine alla combattere contro entità potentissime, le quali sfruttano questa forma di abuso delle leggi dell'universo per ottenere dei fini. Ed è qualcosa che vediamo in quasi ogni JRPG possibile, ma l'identità Disney Square ha creato unicum, è stato veramente speciale, tanto che nell'apice mischia le due cose e hai da una parte Topolino, dall'altra entità completamente originale.
Si fondono sempre di più le due realtà, non è semplicemente una collaborazione. Proprio il Keyblade e il fatto di dare così tanta importanza ad un'arma è una cosa che Square sa fare molto bene. L'ha fatto semplicemente prendendo qualche anno prima con il Final Fantasy la Buster Sword di Cloud, che definisce esattamente quello che è Cloud, questa spada gigante, o lo stesso Squall che vediamo qua con il Gunblade, quest'arma fuori di testa che è una spada col grilletto.
E per valorizzare ancora questo Keyblade, nei vari mondi che visiteremo ne troveremo varie versioni, quindi non cambieremo oggettivamente l'arma di gioco, rimarremo sempre col design del Keyblade che varierà con anche poteri diversi.
Diciamo che abbiamo a che fare con qualche imprecisione o incertezza nel contestualizzare poi quello che l'universo narrativo nei sequel costruirà intorno ai Keyblade, perché in Kingdom Hearts 1 infatti, è verissimo quello che hai detto, il Keyblade non cambia, è sempre lo stesso, ma tramite un incantesimo che è parte del suo potere mistico, chiamiamolo così, può cambiare, trasformare la sua forma e le sue abilità attraverso il keychain, quello che sarebbe il portachiavi, che è un gioco di parole perfetto per trasformare questa sorta di artefatto incredibile. Poi diventano centinaia i Keyblade, quindi non si parla più di keychain, non se ne parlerà mai più in un solo dialogo di qualunque sequel esatto, di oltre 15 anni appunto, ma ok, era così.
L'arma rimane sempre la stessa ed è una semplificazione dal punto di vista gameplay rispetto a RPG del passato, dove avevi attrezzature e armi e personalizzazione molto più ampie. In realtà qua abbiamo solo 3 slot per quanto riguarda l'equipaggiamento, e la parte invece di assestamento di quelle che sono parametri di gioco ce l'hai con le abilità, con le magie. Anche lì sono abbastanza poche, non sono tantissime e sono solo semplicemente livellabile nel corso della storia, ma appunto avere questi 3 slot di cui uno è un'arma e gli altri 2 sono 2 oggetti è un pochino più semplificato e lascia molto di più al imparare con il gameplay, proprio perché è un action. Quindi tu diventi bravo non perché fai livelli e basta, ma anche perché sei più bravo tu a giocarci, soprattutto a difficoltà più avanzata rispetto alla difficoltà base. Dopo aver chiuso il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, ci manca ancora qualcosa, perché Alice è sparita e scopriremo più avanti anche il perché. Viaggiando di nuovo con la Gummyship, ovviamente possiamo ritornare indietro a Traverse Town a potenziarci con alcuni minigiochi che popolano sempre di più Traverse Town, quindi è bellissima anche l'evoluzione che ha la stessa città, che diventa sempre più grande, comincia ad abitarci anche altre persone, vedremo Geppetto che si trasferirà qua successivamente e tanto altro. Ma il prossimo mondo è il mondo del Colosseo, l'Olimpo, un mondo bellissimo a cui io sono molto affezionato, è uno dei miei film preferiti, Hercules, e quindi sono rimasto molto bene, ma che viene trattato molto diversamente dagli altri, perché in questo caso è un mondo che non ha un vero e proprio ambiente da esplorare con una storia da proseguire, ma è proprio un'arena, è la modalità arena che c'è in molti RPG, che viene presentata proprio come secondo mondo. Però è molto interessante perché viene posto subito dopo la prima e vera prova che abbiamo di gameplay, ci viene posto adesso una modalità horda.
Sì, che è tra l'altro perfettamente contestualizzata nella narrativa e sfrutta in maniera molto acuta il mondo di Hercules. Cioè è veramente qualcosa di funzionale, con premi tra l'altro estremamente oggettivamente enormi dal punto di vista RPG.
Mi viene in mente il collegamento di questo mondo con con Gold Saucer di Final Fantasy VII.
Sì.
Che anche lì, con la modalità Orda, finendo il livello più difficile, avevi l'arma finale. Quindi anche qui vedo l'analogia con la modalità torneo, che ti dà alla fine un premio pazzesco.
Ottieni proprio le armi. In Final Fantasy VII ottenevi la limit finale.
E un'altra cosa che mi piace molto di Olimpo messo a questo punto è che ti permette come giocatore di viverti il gioco in due maniere diverse. O lineare, e quindi non fai tutto l'Olimpo perché non sei abbastanza forte e poi ci tornerai in seguito quando sarai abbastanza forte, oppure andare a fare dei boss con molta difficoltà, ma alcuni amano questo tipo di sfide, perché ad esempio c'è un Cerbero da combattere che ti porta un vantaggio notevole già dall'inizio, e quindi ti puoi godere un po' il livellamento successivo. Quindi è fare uno scalino di apprendimento, fai un sacco di livelli subito e quindi sei più avvantaggiato nei combattimenti successivi. Ti dà la possibilità di, ok, combatti e fai tutta la fatica qua e poi te la godi, oppure fai fatica e fai il tuo percorso di crescita e poi torna a fare il mazzo tanto a Cerbero e a tutti gli altri.
Esattamente, che è l'incantesimo del gioco di ruolo.
All'interno di questo mondo, oltre a Hercules, troveremo Ade, e questo effettivamente è la prima apparizione di quei cattivi che abbiamo visto all'inizio. Vediamo molti dei trioli, troviamo all'interno di questo, che è una meccanica che io ho trovato molto bella, perché sono semplicemente dei collezionabili, e quello ok, ma come funzionano i trio? Sono dei simboli che troviamo in giro, che hanno diverso colore e permettono di fare un'azione con i nostri personaggi. Il primo ci fa saltare tutti quanti nello stesso posto per generare un bonus di qualche tipo, ma a volte i nostri personaggi si metteranno uno sopra l'altro, oppure si spingono facendo l'ariete a vicenda, oppure uniscono le armi come se fossero tutti per uno, uno per tutti, i tre moschettieri. E l'ho trovata molto bella, non perché è una meccanica che ti dà dei premi, ma perché fa vedere ancora di più quello che è l'effettivo trio che si viene a formare. Paperino, Pippo e Sora sono sottolineati da quando si incontrano, devono stare insieme.
Ma escludendo il fatto che comunque i premi non sono da ignorare,
cioè, certo.
Cose che sono molto affascinanti e utili, di nuovo sotto il profilo gioco di ruolo, è comunque qualcosa che non è extra, che ti porta ad avere una forma di affanno e bulimia di cose da fare nella mappa. Le mappe sono piccole, loro sono coloratissimi e ti porta proprio a volerti guardare in giro più di quanto non avresti fatto altrimenti. Hanno una meccanica anche qua, appunto, di backtracking, che può essere piacevole o spiacevole, ma comunque funzionano.
Sì, sono molto simpatici, e appunto anche l'animazione che si crea, secondo me, è interessante, perché vuol dire che ci sono questi tre che stanno diventando amici, capito? Pian piano scoprono che azioni possono fare insieme. L'ho vista anche da questo punto di vista, molto interessante.
E poi, più che in quasi qualunque altro Kingdom Hearts, esiste davvero il significato del sacrificio, di quello che accade a Sora durante un certo momento, quando decide di agire per salvare il prossimo, nonostante sia un ragazzino. Comunque sono momenti potentissimi e ti crea un forte impatto emotivo rispetto a com'è la reazione di Paperino e Pippo, che poco tempo prima, fedeli al regno, agivano principalmente in nome di quello piuttosto che dell'amicizia con Sora.
Faccio un attimo un ultimo appunto sull'Olimpo e passiamo agli altri, perché sennò veramente non finiamo più. Perché all'interno dell'Olimpo troviamo Cloud, protagonista di Final Fantasy VII, il grande assente fino ad ora, perché abbiamo visto Squall, abbiamo visto Tidus, abbiamo visto Selfie, abbiamo visto tutti quanti, ma uno dei personaggi, forse il personaggio di Final Fantasy a quel tempo più famoso di tutti, dove cacchio è? E lo troviamo che combatte all'interno dell'arena, con un design anche lui diverso. E la parte di trama che viene messa qua dentro è che è presentato come un cattivo. Perché? Perché sta agendo per conto di Ade, che gli ha promesso aiuto. L'ho trovata una cosa abbastanza interessante, anche autoconclusiva, perché in realtà serve poco parlare di questa cosa qua al termine della trama ampia, ma ci introduce il concetto di c'è un cattivo che sta cercando di manipolare qualcun altro.
Con l'oscurità. Il funzionamento di un personaggio che abbia un conflitto con la propria oscurità è importantissimo, perché poi lo stesso antagonista è oscurità pura. Infatti, in generale, i primi mondi sono estremamente pesanti nei confronti del mettere le basi della cosmologia e di quello che sarà poi la trama di Kingdom Hearts e le sue regole universali. Però qualche dettaglio si trova anche altrove, come appunto quando, di nuovo, appena esci fuori da quello che è il mondo iniziale e le sue successive diramazioni, la cosa si apre un po' di più e affronti i prossimi successivi mondi, che costruiranno poi una sorta di ellissi che condurrà al mondo finale, in cui tutte le strade si uniranno. E quello successivo è per esempio quello di Tarzan, che in realtà è completamente autonomo come gli altri, ma che cosa introduce? L'importanza del cuore, l'affetto che hanno i protagonisti nei confronti anche solo di animali, potremmo dire, che sarebbe sarebbero stati altrimenti sottovalutati dall'antagonista, il quale li avrebbe uccisi spietatamente, che però è incombuta, in qualche modo sfruttato in quanto malvagio dai veri cattivi, i quali sfruttano la sua malizia, la sua avidità e cattiveria per creare Heartless, che possono costruire, diciamo, un tassello nel piano del vero cattivo assoluto. Ecco.
E Tarzan, secondo me, è stata una scelta un po' dettata da Disney, perché prima ti hanno mostrato il mondo vecchio Disney, cioè Alice, che è veramente un vero e proprio classico, e poi ti mostrano Tarzan, che al tempo dell'uscita di questo gioco è il film d'animazione classico che è uscito da 2 anni, quindi non è troppo giovane come ad esempio Le Follie di Imperatore, che se non sbaglio è uscito proprio in sto periodo qua, e forse non è ancora pronto per poter essere integrato in qualcos'altro, ed è l'ultimo grande film
di cui poi ha perso comunque i diritti, e quindi abbiamo Tarzan soltanto in Kingdom Hearts.
Esatto, no, però appunto Fantasia 2000, dinosauri, non sono stati dei grossi successi rispetto a Hercules, Mulan, Tarzan, che sono tutti quanti franchise diventati famosissimi e che vengono piazzati qua proprio perché sono contemporanei.
Sì, Fantasia viene citato nei sequel, ma poco più.
Nei sequel vedremo tantissimi altri classici ancora più moderni che usciranno dopo Kingdom Hearts 1, cioè vediamo ad esempio Lilo e Stitch, che è uscito dopo, ma ci sono all'interno di Kingdom Hearts. Questo è lo zampino della Disney che dice: guardate cosa facciamo adesso, guardate che siamo ancora fighi. Abbiamo fatto dinosauri, perché siamo in un altro periodo di transizione, perché nella cosmologia qua dei classici Disney abbiamo avuto un rinascimento, che sono tutti quanti quelli che vediamo qua: Aladdin, La Bella Bestia, Il Re Leone, Pocahontas, e stiamo andando in un periodo in cui c'è qualcosina di 3D ma non è ancora maturo, e quindi c'è un po' di ristagno un po' per la Disney in questo periodo qua, e questo è stato un ottimo rilancio secondo me per tenerla ben salda e poi dargli le basi per poi farla esplodere ancora di più, come adesso il polipo che è diventato Disney, che è veramente dappertutto. Dopo questo mondo di Tarzan, dove viene introdotto quello che è il concetto di cuore, di UUA come viene detto all'interno del gioco dallo stesso Tarzan,
viene approfondito il loop di questa forma di gameplay e di narrativa, che costruisce, ti fa capire quanto ramificato sia il progetto di questi cattivi, che hanno già influenzato diversi mondi e che sanno quello che stanno facendo, diciamo. Insomma, detto in realtà in poche parole, il gioco si monotonizza sotto il profilo dello scheletro fino a che, come in tutti i titoli, si raggiunge il nodo al pettine.
Prima di proseguire con questa, ci tenevo a fare una precisazione: i mondi che visitiamo finora avranno bene o male lo stesso modus operandi, che appunto ci ritroveremo nel mezzo della storia del vero e proprio cartone, e dovremo chiudere il mondo con la serratura, come abbiamo detto, e scopriremo man mano che le varie principesse dei mondi sono state rapite. Secondo me è un po' per meravigliare il giocatore con l'universo proprio Disney. Sono state date le informazioni base per poter giocare, e poi è un viaggio fantastico. Volevo solo aggiungere un'ultima cosa: nelle modalità di gioco abbiamo detto che il trio può essere sostituito da un personaggio tipico di ogni mondo, come ad esempio Aladdin ad Agrabah. C'è un'altra cosa che possiamo utilizzare, perché oltre al combattimento all'arma bianca e alla magia di Paperino, anche noi possiamo usare delle magie e anche delle evocazioni, che anche queste cambiano da mondo a mondo. Facendo sempre l'esempio di Agrabah, abbiamo la possibilità di evocare il genio della lampada, che si sostituirà letteralmente sia a Paperino che a Pippo, e per un determinato periodo di tempo ci aiuterà nel combattimento, quindi ognuno ha i suoi effetti particolari. Quindi qui è proprio, secondo me, tutto il materiale per il viaggio fantastico, e poi ritornare ai temi anche un po' più seri.
E anche sfruttare identità che non avrebbero potuto avere un mondo proprio, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tra l'altro non soltanto numeri e danno, ma appunto, come hai detto, specialmente hanno abilità speciali, sono uniche, hanno un loro ruolo che puoi combinare con altre abilità per ottenere risultati perfetti. È un vero e proprio videogioco di alto livello, Kingdom Hearts. Però è vero, raggiungi il castello, che è il mondo originale.
Arriviamo e Sora dice una frase che ha stupito un po' tutti, secondo me, a questo punto, che è: io conosco questo posto.
Esatto.
Quando lo dice, sono rimasto così, perché come fai a conoscere quel posto? Hai vissuto tutta la tua vita su un'isola. Quindi lì arriva...
Lì cominciano...
Un tuffo verticale nella profondità.
Eh sì, esatto, anche se non esattamente di quelli concretamente pragmatici. Insomma, è molto empirico, è molto Kingdom Heartsiano quel tipo di déjà vu, che deriva infatti dal particolare brevissimo momento nel quale si nota all'inizio del gioco che Kairi in realtà in parte è con Sora tutto il tempo, perché il suo cuore si è protetto in quello del protagonista, che però appunto suggerisce il fatto che in realtà Kairi non fosse delle Destiny Islands fin dall'inizio. Cioè insomma, Kingdom Hearts è così. Alcuni ragazzi pensano che la sensazione di déjà vu di Sora o la foto che c'è di Tarzan di Hollow Bastion, questo castello, derivi da un enorme planning dell'autore nei confronti di 15 anni di sequel. In realtà non è assolutamente così, è semplicemente Kairi che bla bla bla. Però
siamo partiti dai tre ragazzi e durante la trama abbiamo parlato solo di Sora, ma in realtà gli altri due ragazzi, Eriko e Kairi, ci sono.
Sì, ma molto molto assenti.
Molto poco, molto assenti, ci sono veramente poco, e qua cominciano a diventare un pochino più presenti.
Riku, sì. Riku, perché Kairi è la damsel in distress tutto il tempo.
Sì, purtroppo sì.
Il guscio vuoto da salvare, cosa che non cambierà neanche durante i sequel, quel che ho visto. Mentre Riku è praticamente il Sasuke di Sora.
Esattamente.
Il nostro Naruto. È l'antagonista in realtà amico, che è semplicemente leggermente più maturo, ma contemporaneamente più infantile, che a causa di gelosie e diversi conflitti appunto adolescenziali avrà uno scontro morale e in qualche modo concreto con il nostro Sora.
Qua ha preso il posto di Cloud, perché Cloud era soggiogato da Ade, mentre Riku è soggiogato da Malefica.
Ed è infatti quella soggiogazione porterà in questo mondo originale a tirar fuori le carte e i nodi al pettine di tutta la narrativa dell'opera, perché si scoprirà che tramite l'oscurità del nostro Riku, il quale ha nel suo animo la capacità, in qualche modo l'eredità, di poter possedere il Keyblade in quanto il reale prescelto, si potrebbe in quasi in qualche modo supporre, non volendo fare spoiler concreti e finali, il nostro reale antagonista si scopre, come in tutti gli JRPG, al momento nel quale esce fuori dal nulla il reale cattivo, che in realtà stava usando Malefica stessa, no? Questo è il modo in cui si sviluppa Kingdom Hearts, il quale piano è in realtà qualcosa che funziona nel momento nel quale riesce a dare un senso ai mondi precedenti, perché i mondi precedenti, alcuni dei quali avevano una principessa assente o presente, rapita o non rapita, aveva fin dall'inizio utilizzato quelle bolle uniche dei diversi brand Disney per ottenere cuori puri, cuori di luce, i quali erano la chiave suprema per aprire la serratura della porta finale, ecco.
A questo punto partiamo con gli spoiler puri sulla parte finale del gioco. Siamo a Hollow Bastion. Abbiamo incontrato Riku che ci ha fregato il Keyblade, perché a un certo punto Sora è debole di cuore, si dimostra debole di cuore in quel momento, e Riku gli frega il Keyblade. E abbiamo questo inseguimento, in sostanza. Stiamo inseguendo lui e inseguendo quello che è il cattivo, che è Malefica in questo momento, che sta cercando di aprire la porta dei mondi. E qua si comincia a parlare di Kingdom Hearts, quindi c'è molto la sensazione che sia proprio la zona finale del gioco, ma non è così, perché dopo diversi combattimenti, diverse avanzate, riusciremo a combattere e a sconfiggere Riku, e questo è una cosa molto particolare, perché adesso succede di tutto e di più. In breve tempo combattiamo Malefica, che viene potenziata dal Keyblade stesso e diventa più potente, apre il cuore, ma apre il cuore con il Keyblade che in quel momento ha Riku, che non è per chiudere i mondi, ma è per aprirli, all'oscurità. Si trasforma nella sua forma draconica che c'è nella Bella Addormentata nel Bosco.
Classica, sì.
Sconfitta lei, sparirà. E questo è quello che succede all'interno di tutto il gioco. I cattivi spariscono, non è che vengono sconfitti e se ne vanno via con la coda tra le gambe, a parte Uncino, ma perché è comic relief in quel caso lì.
Esatto.
Ma molti di questi proprio spariscono del tutto. In questo caso Malefica muore in una pozza per terra, si vede questa macchia nera e sparisce nel nulla. E l'ho trovata una cosa abbastanza forte, un altro tipo di crossover, cioè i cattivi Disney di solito non muoiono, imparano la lezione alla fine, se andiamo a vedere i cartoni più recenti, mentre Malefica nella Bella Addormentata nel Bosco effettivamente viene uccisa.
No, ma ci sono delle morti nei veri classici Disney che sono terrificanti.
Però hai capito, nella Disney del 2001 non c'erano più.
Non era così. Infatti sono stato molto piacevolmente colpito da questo, e infatti il valore di Kingdom Hearts è proprio prendere delle regole miste e crearci un'identità sia molto dolce che molto molto buia, molto reale, molto concreta.
E di questo io sono rimasto colpito dal fatto che quando Riku reclama il Keyblade al posto di Sora, come dicevi prima all'inizio dell'episodio, Pippo e Paperino voltano le spalle a Sora, perché il loro ordine è seguire il possessore della chiave.
Con una freddezza glaciale.
Quindi l'amicizia che abbiamo imparato a conoscere, che abbiamo costruito per tutto il gioco, di colpo viene troncata, anche abbastanza sorprendentemente, perché conoscendo i personaggi di Paperino e Pippo non ti aspetteresti mai una cosa del genere.
Però sono molto fedeli, cioè.
Fortunatamente esatto. Poco dopo, perché dopo il secondo duello con Riku, torneranno con la forza dell'amicizia, quindi il lieto fine di questo mini arco c'è. Però mi ricordo di essere rimasto, non dico sconvolto, ma molto disturbato dalla cosa, perché fino a quel momento lì davi quasi per scontato pensato che fossero con tuoi amici.
Perché in realtà Pippo e Paperino stanno abbandonando te, che sei Sora. La Disney ti sta voltando le spalle, capito, in quel momento.
Certo, certo. E potendo fare appunto adesso spoiler molto più liberi, quello che accade successivamente a quell'evento è la rivelazione dell'antagonista, Ansem. Un nome originale, un nome di Final Fantasy praticamente, una sorta di identità che arriva dal nulla ma che si contestualizza tramite gli eventi passati e il fatto che lui fu fin dall'inizio colui il quale aveva l'intenzione di utilizzare questa apertura dei mondi che noi abbiamo sigillato per rubar loro i cuori affinché potesse combinarli nel creare Kingdom Hearts, che è anche un title drop estremamente fico sotto questo punto di vista, e ti porta a un punto narrativo estremamente più oscuro e buio di quanto mai si sarebbe potuto sospettare, che mi ha dato gioia infinita sia all'epoca che ancora oggi. Tu arrivi in un mondo costruito dalle macerie degli altri mondi, quelli che non hai chiuso, quelli che lui ha effettivamente distrutto, quelli che lui ha demolito alle fondamenta al punto da rubar loro il cuore di quei mondi non esiste più, lui l'ha rubato e le macerie di quegli universi sono lì, alla fine dei mondi, che è l'ultima ambientazione nella quale, a livello così raccontato in maniera figa, è una gran figata, a livello concreto è un po' una stupidaggine, piccole arene con dei nemici e infine una super boss fight che ti fa tornare a fantasia, finalmente.
Sono molto d'accordo sul fatto che l'area finale è fighissima come viene presentata ai confini del mondo,
sì,
ma in realtà è un ascensore enorme verso quella che è la parte finale.
Sì, è la classica rush di sviluppo.
Un RPG si mette a confronto con tutto quello che ha fatto, cioè hai la libertà di intraprendere che strada vuoi, ma se vuoi arrivare alla fine devi passare questo, quindi è la normalizzazione di tutto quello che hai fatto.
Sì.
Non puoi arrivare sottolivellato, e se arrivi sottolivellato lì comunque livelli, se arrivi sopralivellato quella lì è facile, ma alla fine ti normalizza proprio.
E ti porta infine a una, a quanto pare necessaria per contratto, boss fight con creatura gigantesca non esattamente contestualizzata, che a parte di quello che è comunque il folklore dei JRPG, ma infine al momento in cui tutti i McGuffin precedenti portano il nodone al pettine, questo antagonista fa la sua bella discussione sul perché e per come, facendo vedere a tutti quanto ne sa, mentre rivela sia i suoi malvagi piani, sia il perché funzionano, sia come funziona l'intero universo secondo il suo punto di vista. Il secondo punto di vista è una delle cose più utilizzate dall'autore per fare retcon pazzeschi, per dire ah lui non aveva ragione, ah scusaci, però fondamentalmente si torna a Destiny Islands perché in qualche modo comunque è il legame che ha l'antagonista con quello che sono i protagonisti, compreso Riku, di cui comunque utilizza il corpo per manifestarsi, perché di nuovo qua si aggiungono regole, lui sfrutta la forma di Riku per arrivare sul piano materiale utilizzando termini di D&D, e lì si va ad affrontare di nuovo una boss fight molto classica con il vero antagonista finalmente che rivela il suo vero io, però poi arriva di nuovo anche la Disney e contemporaneamente la vera unica autorialità di Kingdom Hearts, qualcosa che solo lui può fare, finalmente è identitario del brand e non è Disney o Square, ed è la sequenza finale, perché al di là delle boss fight che bene o male sono quelle che abbiamo già giocato, semplicemente un po' più belle rispetto a quello che ci si aspettava dai cattivi Disney, ma soprattutto è originale con una soundtrack incredibile di Shimomura eccetera, lì entra in gioco, al di là di quello che poi rappresenta per i sequel o le regole del mondo, lì arriva anche la morale. Il fatto che questo avversario, questo antagonista fosse così accecato, così incredibilmente pregno di oscurità, che pensava soltanto in quanto creatura del buio a cercare i cuori, i quali però in realtà sono luce, e quella luce lo andrà a distruggere. Infatti il suo convincersi che il cuore fosse soltanto oscurità si ritorce contro di lui come un terribile elastico. Il fatto stesso che in qualche modo, nonostante lo si sconfigga, lui vinca, è una gran figata, perché riesce ad aprire la porta che cercava, ma quello che ci trova dentro è appunto luce e fa una finaccia.
Quella scena lì a me ha stupito molto perché è il titolo del gioco, cioè
sì,
è un drop incredibile. Mi ricordo esattamente la sequenza, nonostante l'abbia rivista pochissimo, non sono stato a giocare tantissime volte il gioco, io l'ho vissuto più o meno come l'hai fatto tu, l'ho giocato più o meno all'uscita e l'ho rigiocato ultimamente per godermelo, insomma, con la maturità di essere un trentenne ormai. Però questa scena finale in cui andiamo a chiudere quella che è la porta,
sì,
e che mi ha dato molto stupore. Per chiudere la porta è un trope che c'è in tantissimi film, basta spingere, ci si mette tutti quanti insieme, si spinge,
sì,
e si chiude. Ma in realtà in questa situazione qua non solo spingiamo e siamo Sora, Paperino e Pippo, quindi quello che abbiamo interpretato fino adesso,
sì, ma
dall'altra parte c'è qualcuno che tira.
Tira, esatto, infatti c'è questa separazione, questo sacrificio che, oltre al fatto di dimostrare che tutti i torti forti poi non li aveva questo antagonista, perché c'è davvero oscurità oltre quella porta, ma non nel modo che pensava lui. Quello che si va a fare è sì risolvere la situazione, ma facendo l'estremo sacrificio, perché per quanto ci sia questa separazione volontaria del protagonista con il suo amico, perché hanno scelto strade diverse che poi nei sequel diventeranno anche un po' più affascinanti e complete, quello che accade qui è che aggiustando finalmente lo spaccamento dei mondi essi torneranno a separarsi e quindi non si potrà mai più uscire da esse, e i nostri avventurieri si separano purtroppo definitivamente, che è una cosa molto romantica.
È un finale bittersweet, hai chiuso le porte, Kingdom Hearts non ha più senso di esistere come gioco, cioè non hai più la possibilità di viaggiare tra i mondi, non ci sono più le gambeship. Chi rimane dietro la porta? Rimane Riku, che appunto fa il suo sacrificio finale, è giustificatissimo perché non è naive come Sora, ma è molto di più, e rimane un personaggio che viene introdotto adesso ma che se ne è parlato fino adesso, che è Topolino.
Poi ovviamente nei sequel fanno tutte cazzate.
Sì, no, non parliamo di sequel di questa cosa. Topolino però viene introdotto nella sua forma classicissima, vediamo la silhouette esattamente come abbiamo visto i cattivi all'inizio, quindi altra ciclicità. In questo caso la riconosciamo subito perché Topolino è quella silhouette, è un character design fantastico, e appunto è un Topolino molto maturo che dimostra di essere un re, tra l'altro.
Sì,
che non
sì,
è una
sì,
cosa
sì,
da
sì,
poco.
Sì, sì. No. Il nostro saccentone è diventato anche re, esatto.
Però in questo caso è maturo, cioè anche lui dice: sono qua, io già conosco le cose e sono qui per aiutarvi comunque.
Anche se in un certo senso qui è un po' la sindrome da serie TV. Topolino sa già tutto, però ti manda messaggi criptici con alcuni messaggi
sì,
tramite
esatto.
Pippo il paperino, e solo alla fine salta fuori che anche lui è un Keyblade, non è uno solo ma sono due, e quindi arriva a fare la bella figura: ah sì, io ero già qua,
esatto.
Chiudiamo la porta e vinciamo.
Ed è il final sequel hook che ti porta a incuriosirti sia su quello che potrà succedere sia su quello che è la realtà di ciò che hai visto davvero.
Sì sì, è proprio un dirti: beh, Topolino c'è stato così poco, ma scusa, un gioco della Disney senza Topolino? Non me lo vuoi far giocare,
esatto.
Topolino una volta ogni tanto? Quindi veramente c'è tantissimo da poter espandere, chiudendo la trama in una maniera perfetta, perché viene aperta una porta all'inizio del gioco e viene chiusa alla fine.
Soprattutto perché mi chiedevo, una volta finito il gioco e avendo visto la rivelazione di Topolino con il Keyblade, ti viene anche la curiosità: tu hai appena fatto tutto il viaggio di Sora da possessore del Keyblade, e Topolino, sapendo l'universo Disney, si sa che è il personaggio più importante, il primo, più famoso, però come mai anche lui ha un Keyblade? Qual è la sua importanza che non sia solo il re del mondo del castello Disney? Quindi questo l'ho trovato interessante, molto interessante.
Ti piazza un sacco di domande a cui è difficile dare risposta, ed è stato difficile dare risposta con tutto il resto della saga.
Esattamente, sì. E questo è quanto in realtà. Questo è Kingdom Hearts.
Questo era Kingdom Hearts, un altro gran gioco storico ormai, anche se magari non invecchiato benissimo, e quindi io mi sento di dargli 9 Kuraga su 10 perché al di là dei problemi tecnici che può avere adesso a distanza di quasi 20 anni, è proprio il momento in cui ci ho giocato. Come ho detto, io ho comprato la console per giocare a questo gioco con tutta l'aspettativa che avevo, e per quando ci ho giocato le ha rispettate tutte. Io ho mangiato letteralmente questo gioco, pane e Kingdom Hearts, finché non l'ho finito, sbloccando tutto quello che potevo sbloccare senza guide, senza niente, perché una cosa che non ci siamo soffermati particolarmente è che questo gioco ha un sacco di collezionabili, di oggetti, anche boss segreti, armi che troviamo di nascosto, quindi è il classico contenuto dell'RPG. Però l'aspettativa di unire l'universo dei giochi di ruolo come quelli di Final Fantasy, come quelli di Square, con l'universo Disney mi aveva talmente catturato che ho visto oltre i problemi, perché me lo sono proprio goduto dall'inizio alla fine. Mi ricordo ancora la partita che ho fatto, anche non finita al 100%, la colonna sonora spettacolare e il fatto di poter vivere le storie dei vari classici, dei vari cartoni Disney con questo nuovo personaggio che, non essendo prestabilito in installazioni precedenti, ti affezionavi, quindi sembravi un po' tu il giocatore. Mi ha fatto passare un'esperienza unica che ancora adesso mi porto dietro. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare 8 gummy block e mezzo su 10. Questo gioco me lo sono pappato anch'io quando è uscito. È molto 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 bello, per dirla in una maniera semplicissima. Ci sono alcune cose che dal mio punto di vista non hanno funzionato, ed è un po' di claustrofobia secondo me nel level design, ed è l'unica cosa che veramente mi sento in dovere di dire come pecca del gioco, perché sono sempre stato abituato ad avere mondi esplorabili abbastanza grandi e allargati, ma proprio per natura mia. E ad esempio una cosa che a me è piaciuta tantissimo, e non l'abbiamo citata ma la cito adesso perché è una delle parti del gioco che ho apprezzato di più per la cura del dettaglio, è il libro di Pooh, che sembra una cavolata ma è un mondo all'interno di un libro che troviamo nel corso del gioco. È un mondo nel mondo, quindi è anche bello il fatto che puoi viaggiare all'interno del libro. Apri il libro e hai la mappa di gioco di questo mondo che ti dà un po' la visione d'insieme. Tu devi ricostruire quel mondo, in sostanza è quello che è un frattale del gioco stesso. Il gioco ti porta a ricostruire, sì, i mondi, ma tu stai ricostruendo il bosco di 100 acri, quindi è un mini gioco dentro il gioco grande. È proprio molto bello come ci sia questo mondo innestato, nidificato dentro l'altro, e quindi l'ho trovato molto interessante, con questi personaggi che ovviamente sono quelli del mondo di Pooh, quindi non c'è una vera e propria storia, perché stiamo parlando di una serie solitamente di micro storie, di episodi, e quindi l'hanno resa molto bene con comunque una parte di gameplay carina e interessante, perché sono dei bei mini giochi che mi hanno lasciato molto. E quando vai a concludere quello che è il libro con la chiusura, è un momento che per me è stato di commozione vedere Sora che appare sulla copertina al posto di quello che è Christopher Robin solitamente nella versione. È un modo anche per dipingere Sora anche con quella caratteristica di Pooh è mio amico, e quindi avere un po' di cuore e di trama e di tematica soprattutto, certo, all'interno anche di questa cosa, quindi veramente fighissimo da questo punto di vista.
È così, condivido.
E tu, Michele?
Ah beh, Kingdom Hearts è fondamentalmente una delle IP più importanti della storia del videogioco, ma lo è anche grazie a ciò che sono i brand che possiede, nel senso che il suo ruolo iconico riesce a ottenerlo grazie all'esecuzione, ma l'incipit e la polvere da sparo glielo dà qualcos'altro. In realtà è un titolo che non a caso si dice essere invecchiato male, ci sono videogiochi ben più anziani di lui invecchiati meglio, ma questo non implica un fallimento, è comunque semplicemente un esperimento impressionante. E in realtà, rispetto a quello che possiede, anche solo al contenuto, volendoci infilare anche la meccanica di sviluppo, o meglio di re-release giapponese dei Final Mix, volendo ficcare lui in mezzo, questa sorta di micro espansione inserita all'interno di una release secondaria, per me supera un 8.5. Potremmo dire che potremmo dargli un 8,8 keychain su 10 visto che abbiamo parlato di loro e della loro assenza nei sequel. Si potrebbe dire parecchio, ma in sintesi ci sta meglio così.
Perfetto. E un'altra cosa che giustamente tu dici del fatto che la storia funziona, ma molto è merito dei vari franchise che ci sono all'interno, provando a toglierli, sì, non sarebbe più Kingdom Hearts.
Non proprio. In realtà, secondo me, c'è anche una bella parte della community che ormai, specialmente grazie ai sequel, definisce la Disney quasi una sorta di roadblock.
Sì, no, no, ok. No, no, giusto, giusto.
La proprietà
intellettuale. Giusto, però parlando solamente di Kingdom Hearts.
Se parli dell'originale, assolutamente sì. Assolutamente sì, sarebbe stato un normale JRPG con qualche tema simpatico, ma completamente incapace di essere ciò che è stato oggi. L'incantesimo è tale perché è un incantesimo.
E secondo me una cosa fondamentale di Kingdom Hearts 1 proprio è il trampolino di lancio. Cioè, questo gioco è sì creato come narrativa autoconclusiva, perché c'è una conclusione chiara, ma è un trampolino di lancio. Quanti mondi riusciamo a vedere? Cosa si riesce a fare? Chi è Sora? Chi sono tutti questi personaggi nuovi?
È autoconclusiva, ma lascia molto aperto, eh?
Sì.
Anche perché l'antagonista fallisce e loro si separano. Cioè, non è proprio un finale, ecco. È un macro stop alla storia, ma non necessariamente il punto e a capo.
È stata una bella maratona, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a Michele per essere stato qua con noi, è stato veramente un piacere averti e che devo dire, è un sogno che si realizza questo per noi dell'Enciclopedia dei Videogiochi, perché...
Che meraviglia, grazie, che onore.
Da quando abbiamo avuto ospiti ti ho sempre tenuto a mente perché secondo me sei una persona che ha dimostrato ampiamente nel corso di 7 anni che sei sul web di saper spiegare molto bene le cose e quindi grazie. In un contenuto audio di questa maniera secondo me è stato un connubio perfetto averti in questa puntata e rinnoviamo l'invito a parlare di altri giochi a cui sei legato.
Grazie.
Se volete saperne di più sull'enciclopedia dei videogiochi semplicemente andate su enciclopediadeivideogiochi.it che è il modo più facile per trovare tutto quanto.
Fico.
È un podcast che potete ascoltare su anchor.fm, su Spotify, lo trovate su tutte le piattaforme. Dove ti possiamo trovare a te invece, Michele?
Fondamentalmente io ho il canale principale e centrale che è Sabakuno Maiko su YouTube, però poi si ecletticizza, diciamo, perché ho Pureia sempre su YouTube, ma su Torima che è su Twitch, quindi bene o male il mio ecosistema è quello con ovvi social in ogni dove, in ogni finestra che esiste, più per dovere che altro, ma a cercarmi in maniera un po' più personale c'è il canale Telegram, lì sono molto più presente e libero.
Vedi, una cosa che sei molto bravo a fare tu è dividere le piattaforme che hai.
Grazie, sì, questo...
per contenuti, sì, contenuti di maniera, di natura diversa, di
per
scopo diverso.
Per me è fondamentale. Per me è fondamentale.
Tu diversifichi il contenuto, ma la costante sei tu che ne parli, capito?
Sì, certo, ci mancherebbe. Fantastico, grazie.
E anche per questo episodio siamo arrivati alla fine. Noi, come sempre, vi ringraziamo per l'ascolto e in questo caso vi diamo appuntamento al prossimo episodio che sarà l'ultimo della questa stagione 2020. Quindi ci rimandiamo ai saluti finali con le solite chicche che vi proponiamo. Quindi non mi resta che darvi l'appuntamento al prossimo episodio, a domenica prossima e ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono stato invitato qui con gran piacere. A presto.
Namaste. Be brave.